Agatha Christie, il metodo di Poirot. In sintesi, cosa succede? Mentre la polizia indaga sulla morte del signor Ackroyd, la nipote di questi, Flora, chiede a Poirot, che si trova da poco in questo paese, paesino di campagna, di occuparsi del caso. Teme infatti che i sospetti cadano sul suo fidanzato, che si chiama Ralph Patton, che è inspiegabilmente scomparso. I fatti sono raccontati in prima persona dal dottor Shepard, il quale, avvisato da una misteriosa telefonata, ha scoperto il delitto. Vediamo cosa dice questo brano. Trovammo l'ispettore Davis davanti all'ufficio, con l'aria molto preoccupata. Era con lui l'intendente di polizia del distretto, colonnello Melrose, e un altro individuo che, in base alla descrizione di Flora, riconobbi come l'ispettore Raglan. Flora, abbiamo detto, è la nipote di quello che è stato ucciso. Conoscevo abbastanza bene il colonnello Melrose. Gli presentai Poirot e gli spiegai la situazione. Il dottore spiega che Poirot è stato incaricato dalla nipote dell'uomo, Flora, di seguire le indagini. Questo però non fa piacere ai rappresentanti della polizia, che non gradiscono le interferenze di estranei, di Poirot in questo caso. L'intendente ne fu visibilmente contrariato, mentre Raglan si fece scuro in volto. Solo Davis sembrava compiaciuto per l'evidente malumore del suo superiore. Il caso mi sembra di una semplicità elementare, osservò Raglan. Non c'è nessuna necessità che vengano dei dilettanti a ficcarci il naso. Dette un'occhiata furibonda a Davis, che l'accolse con perfetta imperturbabilità. Naturalmente la famiglia del signor Ackroyd può fare quello che vuole, disse il colonnello, però non possiamo permettere che le indagini vengano ostacolate in alcun modo. Certamente non ignoro la grande fama del signor Poirot, aggiunse cortesemente. È vero che mi sono ritirato dalla professione, disse Poirot, e che non intendevo più occuparmi di delitti. Anzitutto aborro ogni forma di pubblicità ed esigo fin d'ora che, in caso riesca a contribuire in qualche modo alla soluzione del mistero, non si faccia il mio nome. Il viso dell'ispettore Raglan si illuminò. Ho sentito parlare di alcuni suoi successi veramente notevoli, osservò il colonnello rabbonendosi. Ho molta esperienza, ecco tutto, disse lentamente Poirot, ma la maggior parte dei miei successi li ho ottenuti col concorso della polizia. Ho una grande ammirazione per la polizia inglese. Se il signor Raglan vuol valersi della mia collaborazione, ne sarò altamente onorato e lusingato. Bene, bene, rispose il colonnello alzando la voce. Signor Poirot, dobbiamo esporle i risultati delle ultime indagini. Grazie, fece Poirot. Il mio amico, dottor Shepard, mi ha detto che ci sono sospetti sul maggiordomo. Sciocchezze, sbottò Raglan. Questi domestici di lusso si impressionano e si spaventano così facilmente che per un'inezia si rendono sospetti col loro sciocco contegno. E le impronte digitali? Insinuai. Niente a vedere con quelle di Parker. Parker è il maggiordomo, appunto. Sorrise e soggiunse: e neppure con le sue, né con quelle del signor Raymond. Raymond invece è il segretario del signor Ackroyd. E con quelle del capitano Patton? Domandò calmo Poirot. Provai una segreta ammirazione per il modo in cui il belga prendeva il toro per le corna. Poirot L'ispettore lo guardò con rispetto. Vedo che non perde tempo, signor Poirot. Sono sicuro che sarà un piacere lavorare con lei. Prenderemo le impronte digitali del giovanotto, non appena potremo mettergli le mani addosso. Sono costretto a pensare che si stia sbagliando, ispettore, disse il colonnello Melrose. Conosco Patton fin da quando era ragazzo. Un delitto non può neppure essergli passato per la mente. Può darsi, rispose l'altro indifferente. Che indizi avete contro di lui? Domandai. È uscito ieri sera proprio verso le 9. È stato visto nelle vicinanze di Villa Fernley, verso le 9:30. Da quel momento nessuno l'ha più visto. Si ritiene che fosse in serie difficoltà finanziarie. Ho un paio di scarpe sue, con bullette di gomma. Cioè, in pratica, con la suola di gomma. Ne aveva due paia, quasi identiche, e ora vado a vedere se corrispondono alle impronte lasciate sul terreno. Infatti, sotto la finestra della camera nella quale è stato commesso il delitto, sono state trovate delle impronte di scarpa con la suola di gomma, che appunto i poliziotti suppongono siano state lasciate dall'assassino. Andiamo subito, disse il colonnello. Lei, il signor Poirot, volete accompagnarci? Accettammo e partimmo tutti insieme con l'automobile del colonnello. L'ispettore era impaziente di esaminare le impronte e scese davanti alla portineria. A metà circa del vialetto, che portava alla villa, a destra, si diramava un sentiero che, passando sotto la finestra dello studio del signor Ackroyd, girava attorno alla terrazza. Signor Poirot, preferisce andare con l'ispettore? Domandò Melrose. O ispezionare lo studio? Il belga scelse la seconda proposta. Parker venne ad aprirci la porta. Inappuntabile e pieno di deferenza, sembrava essersi rimesso dal terrore della sera precedente. Parker è sempre il maggiordomo. Il colonnello tolse di tasca una chiave e, aprendo la porta che dava sul corridoio, ci fece entrare nello studio. A parte la rimozione del cadavere, questa è nelle identiche condizioni di ieri sera, Poirot. E dove si trovava il cadavere? Con la maggior precisione possibile, descrissi la posizione del corpo di Ackroyd. La poltrona stava ancora davanti al caminetto. Poirot si avvicinò e ci si sedette sopra. E la lettera azzurra di cui mi avete parlato? Dov'era quando siete uscito? Vediamo la nota, cos'è questa lettera azzurra? È un elemento molto importante di questa trama perché è la causa del delitto. Era stata mandata al signor Ackroyd dalla signora Ferrars, la donna che egli aveva amato e che si era uccisa qualche giorno prima. Poco prima di suicidarsi, questa donna gli aveva confessato di aver provocato la morte del marito, un uomo brutale che l'aveva fatta a lungo soffrire, e di essere stata poi ricattata da un'altra persona che era a conoscenza del delitto. Con questa lettera, scritta poco prima di morire, gli chiedeva di assicurare alla giustizia il ricattatore, del quale gli rivelava il nome. Il signor Ackroyd la sera prima aveva ricevuto la lettera mentre parlava con il dottor Shepard, al quale stava raccontando tutta la storia. Egli però non aveva voluto leggerla e l'aveva posata sul tavolino. Quando era stato scoperto il delitto, la lettera era sparita, non c'era più. Quindi stanno parlando di questa lettera blu. Il signor Ackroyd l'aveva messa sul tavolino, alla sua destra. E tutto il resto è a posto? Sì, credo di sì. Colonnello Melrose, vuole essere tanto cortese da sedersi un attimo su quella sedia? La ringrazio, disse Poirot. Ora, Monsieur le Docteur, le spiace indicarmi la posizione del pugnale? Eseguì mentre lui andava a mettersi sulla soglia della porta. L'impugnatura dell'arma era dunque visibilissima dalla porta, e tanto lei quanto Parker avete potuto vederla immediatamente. Sì, Poirot si avvicinò alla finestra. Quando lei ha trovato il cadavere, la luce era accesa, vero? Domandò senza voltarsi. Dissi di sì e mi avvicinai a lui che stava esaminando le impronte sul davanzale della finestra. Le bullette di gomma sono dello stesso tipo di quelle delle scarpe di Patton, osservò calmo. Quindi ritornò di nuovo al centro dello studio. I suoi occhi frugavano ogni angolo della stanza. Dottore, lei ha molto spirito di osservazione? Domandò alla fine. Direi di sì, risposi. Dice che nel caminetto c'era il fuoco acceso? Quando ha forzato la porta e ha trovato il cadavere della signora Croyd. Com'era il fuoco? Basso? Non sono in grado di rispondere, non ci ho badato. Forse il segretario o il maggiore Blunt. Il maggiore Blunt è un cacciatore, amico della Croyd, ospite della villa. Bisogna sempre procedere con metodo, disse l'investigatore sorridendo. Ho fatto un errore di giudizio, rivolgendole questa domanda. A ogni uomo le proprie conoscenze. Lei potrà essere in grado di spiegarmi nei dettagli la personalità di un suo paziente. Se volessi informazioni su quei documenti che si trovavano sulla scrivania, dovrei rivolgermi al signor Raymond. Per avere indicazioni esatte circa il fuoco, non ho che da rivolgermi a chi è appositamente incaricato di questo. Si accostò al caminetto e suonò il campanello. Dopo qualche istante comparve Parker. Ha suonato il campanello, signore? Domandò. Venga, Parker, rispose il colonnello Merrose. Questo signore vuole domandarle qualche cosa. Dica un po', Parker, disse Poirot. Ieri sera, quando insieme al dottore ha trovato il cadavere, com'era il fuoco nel caminetto? Non molto vivo, signore. Era quasi spento, rispose Parker senza esitazione. Esclamò Poirot con aria trionfante. Si guardi un po' attorno, mio buon Parker. Questa camera è esattamente come ieri sera? Lo sguardo del maggiordomo si posò sulle finestre. Le tende erano abbassate e la luce elettrica era accesa, signore. Nient'altro? Chiese Poirot. Sì, signore, questa poltrona era un po' più in qua, verso il centro della camera. Così dicendo, indicò un'ampia poltrona a sinistra della porta, tra questa e la finestra. Vi faccia vedere com'era messa, disse il belga. Il maggiordomo spostò la poltrona dal muro di una sessantina di centimetri circa e la girò in direzione della porta. Voilà, c'est qui est curieux. Ecco che è curioso, vuol dire, mormorò Poirot. Nessuno, immagino, si siederebbe mai in tale posizione. Ora, chi è stato a rimetterla a posto? Lei, Parker? No, signore, ero troppo sconvolto in quel momento. È stato lei per caso, dottore? Mi chiese Poirot. No, però quando sono entrato con la polizia, la poltrona era a posto. Di questo sono sicuro. Curioso. Ripeté l'investigatore. Forse saranno stati Raymond o Blunt a rimetterla a posto, suggerì. Però è un fatto che non ha importanza, mi pare. È un fatto assolutamente insignificante, rispose Poirot. Per questo è così interessante, aggiunse piano. Scusatemi un momento, disse il colonnello, uscito dallo studio con Parker. Crede che Parker dica la verità? Domandai. Per quanto riguarda la poltrona, sì, per il resto non so. Se avrà modo di occuparsi di altri casi del genere, si accorgerà che in una cosa si assomigliano tutti. E quale? Domandai con viva curiosità. Tutte le persone coinvolte hanno qualche cosa da nascondere. Anch'io? Domandai. Anche lei, rispose con calma. Ma mi ha detto tutto quello che sa sul capitano Patton? Si mise a ridere mentre io arrossivo. Oh, non abbia paura, non voglio farle pressioni, prima o poi lo saprò. Sono Sono curioso di sapere qualcosa dei suoi metodi, soggiunsi, tanto per dissimulare la mia confusione. I suoi rilievi intorno al fuoco, per esempio. Oh, niente di più semplice. Lei lascia il signor Ackroyd alle 9:10, non è vero? Sì, precisamente. La finestra a quell'ora è chiusa ermeticamente, mentre la porta non è chiusa a chiave. Alle 10:15, quando si scopre il cadavere, la situazione è capovolta, ossia la porta è chiusa a chiave dall'interno mentre la finestra è aperta. Chi l'ha aperta? Evidentemente solo il signor Ackroyd avrebbe potuto farlo, per una delle due seguenti ragioni: o perché la stanza era diventata eccessivamente calda, ma poiché il fuoco era quasi spento e ieri sera c'era stato un forte sbalzo di temperatura, non può essere stato questo il motivo, o perché aveva lasciato entrare qualcuno dalla finestra. E se ha lasciato entrare qualcuno, deve essere stata una persona a lui ben nota, dal momento che prima, nel corso della serata, si era dimostrato agitato, inquieto. Sembra molto semplice, esclamai. Tutto è semplice se si dispongono i fatti con metodo. Ora dobbiamo preoccuparci della persona che alle 9:30 si trovava con lui. Tutto sta a dimostrare chi era l'individuo entrato dalla finestra. E benché il signor Ackroyd sia stato visto ancora vivo più tardi dalla signorina Flora, non possiamo arrivare alla soluzione del mistero finché non conosciamo l'identità di questo visitatore. La finestra può anche essere stata lasciata aperta dopo la sua partenza, dando così via libera all'assassino, oppure la stessa persona può essere tornata una seconda volta. Ah, ecco il colonnello. Il colonnello entrò nello studio in preda a viva agitazione. Finalmente siamo riusciti a rintracciare la telefonata, esclamò. Non proveniva da qui, ma è stata trasmessa ieri sera, alle 10:15, dal dottor Shepard, da una cabina telefonica della stazione di King's Abbot. E alle 10:23 parte il diretto per Liverpool. La scoperta che la telefonata è stata fatta dalla stazione poco prima della partenza del treno per Liverpool fa supporre che chi ha telefonato sia partito con quel treno. Questa circostanza accresce naturalmente i sospetti su Ralph Patton, che è scomparso dalla città.